Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ogni persona vuole essere benedetta. Ogni persona vuole essere benedetta. Perché ogni persona nel mondo, anche chi lo nega, sa che da solo non può ottenere tutto quello che vuole. Ha bisogno di benedizioni che arrivano da al di fuori di sé. E sappiamo tutti questo. Tanti chiamano benedizioni con altri nomi. Per esempio, ci sono persone che parlano della fortuna. È molto, 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 molto diffuso. Mi fa una spada nel cuore ogni volta che sento la parola "che fortuna". Per fortuna, così, così, così. Mi fa male. No, il mio Signore ti ha provveduto quello. Non è la fortuna. Ci sono tanti detti come "ah, se la fortuna ti sorride". Sei stato fortunato. Facendo così si nega che Dio è la fonte di ogni benedizione. Quindi è una vera forma di blasfemo usare la parola fortuna, perché nega Dio. Cioè prendi qualcosa che Dio ha fatto, se è una cosa buona, e lo attribuisce a qualcun altro. Questo famoso Dio della fortuna che non esige nessun comandamento. È un Dio comodissimo, perché la fortuna non pretende niente da te. Non devi rendere conto alla fortuna. Tu puoi pregare la fortuna. Quante persone pregano la fortuna, usano modi superstiziosi per avere la fortuna. Poi ci sono quelle che attribuiscono beni a qualche santo o la religione o qualcos'altro. Certamente tanti vogliono credere in loro stessi, ma quelle persone arrivano tutti a momenti in cui cercano al di fuori di loro. Come credenti è importante che sappiamo, ma non intellettualmente, ma giorno per giorno, sappiamo che ogni vera benedizione di qualsiasi tipo viene da Dio e da Dio solo. E questo è importante. Non dobbiamo sperare, senza riconoscere che solo per Dio, "oh, spero tanto", per un credente è molto brutto pensare quello. Io spero che non ci sia traffico, perché sto escludendo Dio. Perché se è importante che io arrivo e c'è sempre tanto traffico e prevedo che potrei essere in ritardo, non devo sperare. Quello è, senza dare nome, quello è fortuna. Devo riconoscere, no, ogni bene viene da Dio. Solo Dio può benedire. Se sono partito in ritardo per colpa mia, non credo che sia giusto sperare che ci sia poco traffico. Quello è disprezzare Dio. Signori, io pecco non impegnandomi a partire per orario, ma ti prego dammi una strada liscia. Ma scusami, come oso pregare se non confesso prima di cuore il mio peccato? Non come "ok, perdonami, ma questa volta mi dai una strada liscia"? No, se veramente sono partito in ritardo, ho bisogno prima di "Signore, no, mandami tutto il traffico che mi ostacola, sono io colpevole. E se questo mi crea problemi dove sto andando con la situazione, è perché io ho peccato contro di te. Non gestendo il giorno che tu mi hai dato". Questo è un disprezzo. Questo è un disprezzo. Quindi attenzione di non pregare quando veramente, anziché chiedere, dovrei confessare. Però tutto quello che ci succede di buono, di qualunque tipo, viene da Dio. Tanti brani dicono questo. Giacomo 1,17, conoscete? "Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento". Tutto il bene, ogni bene di ogni tipo, viene da Dio. Giovanni Battista dice in Giovanni 3,27: "L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo". Tutto quello che viene, che è buono, viene da Dio, dal cielo. L'Apostolo Paolo dichiara in 1 Corinzi 4, 7 che conosciamo bene come Chiesa tutto quello che abbiamo di qualunque valore. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Tutto viene da Dio. Ogni benedizione viene da Dio. Fissate questa verità nella vostra mente e nel vostro cuore, perché solo così possiamo vivere la vita giusta. Allora, alla luce che ogni benedizione viene da Dio, e da Dio solo, è fondamentale che non crediamo in noi stessi. Non dobbiamo credere di farcela da soli. Non dobbiamo credere che, avendo ottenuto un buon risultato, che abbiamo qualche merito. Ma mi sono impegnato, grazie Dio per le forze che mi hai dato, mi sono impegnato e guardo quello che ho ottenuto. Il fariseo, il pubblicano, sono andati nel tempio e il fariseo pregava: Signore, ti ringrazio di cuore che non sono come altri uomini. Io servo la legge, faccio la decima, tutto quanto, non sono ladro, adultero, tutto questo. Lui ringraziava Dio, però ringraziava Dio per quello che lui faceva. No, dobbiamo impegnarci ad usare i nostri doni, i mezzi che Dio ci ha donato, le capacità, la forza, il tempo, tutto. Però non dobbiamo mai credere di poter creare benedizioni per noi stessi. Abbiamo bisogno di Dio nelle più piccole cose. Non dobbiamo credere in noi stessi, non dobbiamo credere in altre fonti di benedizione, che siano persone, che siano la fortuna, ma neanche per sogno. Dobbiamo credere in Dio. Dio si serve di persone. Si serve di persone. Ed è importante anche un'altra cosa. Se Dio si serve di te, tu sei attento a far sì che la persona che riceve l'aiuto, oh grazie tanto, non sai quanto sei stata una benedizione, tu sei attento, grazie a Dio, è Lui che ha gestito il tutto, è Lui ha provveduto il tuo bisogno e ha preparato me perché Lui voleva curarti. Sei attento, stai molto attento di dare la gloria a Dio. Questo è importantissimo. Dio è geloso per la sua gloria. È relativamente facile con credenti. È più difficile con non credenti, perché loro non vedono Dio, vedono te. E dobbiamo essere attentissimi. Vi viene in mente qualche esempio di persone che erano attenti a dare la gloria a Dio? Io penso a due. L'Apostolo Paolo e Barnaba sono arrivati a Listra e hanno compiuto dei miracoli e la gente voleva portare offerte a loro e Paolo ha strappato i vestiti. No, cosa fate? Cosa fate? Siamo uomini come voi! Questo viene da Dio! Lui, no! Termine più forte. L'Apostolo Pietro, quando Cornelio voleva inginocchiarsi davanti a lui, perché veniva da Dio con la parola di Dio, veniva da Dio con la parola di Dio. Alzati, anch'io sono uomo. Allora, qualche base, ma adesso la domanda di questo studio. Qual è, pensando alle benedizioni, ma prima di tutto, sapete che nella tua mente tu fai una scaletta di grandezza da grandi a piccolo benedizioni? Forse non coscientemente, ma tutti facciamo questa scaletta. Cioè, ognuno di noi, e non è sbagliato fare questo, perché ci sono livelli di benedizioni. È giusto fare questo. Addirittura è importante fare questo. Ma la domanda è questa: la tua scaletta è giusta? Ci sono benedizioni molto più grandi e quelle molto più piccole. Per esempio, avere una buona cena gustosa è una benedizione. Vuol dire che ho da mangiare, vuol dire che non solo da mangiare, ma ho la salute di poter godere quello che mangio, che è una benedizione, e poi ho i mezzi di avere i cibi buoni, è una benedizione. Ma non è paragonabile ad essere guarito da una grave malattia. Avere bel tempo per fare una gita con la famiglia È una benedizione, bel tempo insieme, è da Dio, non, anzi è una benedizione, ma non è minimamente paragonabile che un rapporto rotto con qualcuno da parecchio tempo vieni risanato e tu rientri in comunione dove veramente c'è perdono e si torna in comunione. Cioè la gita è una bella cosa, ma non è paragonabile a un rapporto che era rotto che vieni risanato. Se noi non riconosciamo quali sono le benedizioni più grandi, se noi vediamo le benedizioni piccole come se fossero grandi, vuol dire che quelle veramente grandi non vediamo per grandi quanto sono. E questo vuol dire che stiamo credendo una menzogna, stiamo vivendo una menzogna. Sto vedendo grande quello che non è grande, e questo per forza vuol dire che quello che è veramente grande non vedo grande quanto è, perché sono fissato sulle piccole benedizioni. Se noi non riconosciamo quello che è la benedizione più grande in assoluto, mancheremo la gioia della vita cristiana. Cioè, se non mi è chiaro quello che è la benedizione più grande in assoluto, io posso essere ricolmo di quella benedizione, ma posso stare male, perché mi focalizzo su qualche piccola benedizione che Dio ha scelto di non darmi perché quello grande dà. Ed io sto male, perché io ci tengo quella benedizione che non ho, non godendo quello immenso che ho. È come un bambino che ha una famiglia meravigliosa, che lo ama tantissimo, lo cura. Veramente è un bambino strabenedetto, ma lui è tutto arrabbiato perché non ha un certo giocattolo che i genitori non lo lasciano avere. Lui vuole un giocattolo elettronico e i genitori sono saggi e dicono no, non fa al tuo bene. E lui, e lui si vede un povero perché non capisce il male che potrebbe fargli. Quindi è estremamente importante che comprendiamo qual è la benedizione più grande. Allora vi chiedo, qual è la benedizione più grande? Abbiamo quella benedizione? La benedizione più grande è di avere Dio come la nostra eredità. Pensate a questo. Chi è in Gesù Cristo ha Dio come la sua eredità, la sua parte, non solo per dopo la morte. Consideriamo questo. La Bibbia così dice, siamo stati riconciliati con Dio. Troviamo un esempio di questo, Dio come eredità, nell'Antico Testamento, ripetutamente, con il tribù dei Leviti. Se ricordate, c'erano 12 tribù, e quando stavano per entrare nella terra promessa, Dio diede a Mosè delle istruzioni, dei comandamenti, come fare. Fra questo era di dividere la terra fra le tribù, ad ognuno assegnare un territorio. Tranne i Leviti, non avevano un territorio, avevano delle città con un pochettino di terra intorno, ma territorio non avevano. Perché no? Una punizione? No. Come mai Dio non diede terra al tribù dei Leviti? Erano meno benedetti degli altri? No, erano più benedetti. Leggiamo della loro immensa benedizione in tanti brani. Vi leggo alcuni. Numeri 18:20 e poi Deuteronomio 19 e poi 18:2. Qui scopriamo quello che era la loro eredità, che non era terra. Leggo prima Numeri 18:20. L'Eterno disse ancora a Arone: tu non avrai alcuna eredità nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo ai figli di Israele. Arone, padre dei Leviti, lui era la famiglia da cui sono discesi tutti i sacerdoti. Poi dice in Deuteronomio 19, perciò Levi, il tribù, non ha parte né eredità con i suoi fratelli, l'Eterno è la sua eredità. come l'Eterno tuo Dio gli aveva promesso. E poi Deuteronomio 18:2, parlando di Levi, quel tribù, non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli, poiché l'Eterno è la loro eredità, come ha detto. Dio ha detto, io voglio benedire voi più degli altri. Non vi do terra. Vi do meno delle cose terrene di loro. Ma io sono la vostra eredità. Io sono la vostra parte. In Giosuè, quei comandamenti vengono adempiuti. Prima erano prima di andare. Giosuè sta dividendo il territorio e dice, in Giosuè 13:33, ma alla tribù di Levi, Mosè non aveva dato alcuna eredità, l'Eterno, il Dio di Israele, era la sua eredità, come egli aveva loro detto. Questo viene ripetuto più volte. Ed io prego che Dio ci aiuti a capire che il tribù dei Leviti non era meno benedetto, era più benedetto, perché loro avevano più di tutte le altre tribù, avevano Dio come la loro eredità. E noi siamo il popolo di Dio, che svolgiamo noi quello che loro svolgevano. Nulla è paragonabile ad avere Dio come la propria eredità. Dio vale più di tutte le altre benedizioni messe insieme. Vale più della terra più grande e fertile di tutte. Perciò i Leviti erano i più benedetti. Avevano a che fare con Dio. Avevano a che fare con le cose sacre del Tempio. Potevano portare i vasi sacri del Tempio. Potevano gestire la parola di Dio. Potevano gestire quello che riguardava l'adorazione. E cosa siamo noi? In primo Pietro, cos'è? 2:9? Noi siamo un reale sacerdozio. Noi abbiamo Dio per eredità. Noi che siamo in Gesù Cristo, abbiamo Dio stesso per la nostra eredità. Tu hai mai detto, a me non interessano le cose, ma io di quello che so io, non ho nessun parente con soldi che potrebbe lasciarmi i soldi. Non ho nonni o zio, non ho nessuno. Che va bene, non mi servono soldi, non mi servono. Infatti devo, cosa faccio con i soldi che ho? Però io ho un'eredità. E vale più di qualsiasi eredità terrena. Magari ogni tanto può nascere un pizzico di gelosia oppure desiderio quando si sente di qualcuno che da qualche zio o nonno ha ricevuto una bella cifra. Oh, sarebbe comodo, comodo. Abbiamo Dio come la nostra eredità. Infatti, Romani 8, questo brano è il nocciolo di questo studio, Romani 8, 17, ma leggo da 15 a 18. Leggo Romani 8, da 15 a 18. Voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo, Abba, Padre! Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Allora voglio rileggere la prima parte di 17. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio. Se tu sei salvato in Gesù Cristo, tu sei un erede di Dio. Dio è la tua, è la nostra eredità. Dio è la nostra eredità. In Giovanni 1 impariamo che siamo nati da Dio, anche versetto 3. Giovanni parla della salvezza come nascita e rigenerazione. Ci sono vari brani tutto il Nuovo Testamento che parla di questo. Leggo Giovanni 1,13. Quelli che hanno ricevuto la parola di Dio, che sarebbe Cristo incarnato, creduto in Lui, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi Dio ci fa nascere come figli, questo è già incredibile. Ma non solo. Quando uno diventa un figlio di Dio, diventa un erede di Dio. Dio stesso diventa la nostra eredità. Tutte le benedizioni del patto in Cristo sono nostre. Ma sopra tutte le benedizioni c'è Dio stesso. Dio è la benedizione infinita, eterna. In 2 Corinzi 6,16 leggiamo una dichiarazione da parte di Dio che riguarda il suo popolo. Vi leggo, conosciamo questo brano. E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Notate che Dio si identifica con chi è un vero salvato. Dio si identifica. Non è Dio in cielo che manda cura, manda benedizioni, manda protezioni. No, Dio si identifica personalmente, intimamente, con suo popolo. Quando Dio salva una persona, quella persona viene riconciliata con Dio e Dio è con quella persona e Dio è con quella persona costantemente, personalmente ed eternamente. In Apocalisse 21, alla fine del mondo, dopo il giudizio, leggiamo questo, versetto 3. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Avere Dio, Dio, con noi, vale più di tutte le altre benedizioni possibili messe insieme. Se non avessimo Dio, che valori avrebbero tutte le altre benedizioni? Per questo è così storto focalizzare sulle altre benedizioni e non su Dio. Allora, noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Noi abbiamo Dio e noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo e poi abbiamo alcune delle benedizioni terrene. Non solo materiali, ma situazioni, mancanze di paesi, eccetera. Allora, dove tendiamo a focalizzare i nostri occhi, i nostri cuori? Su Dio, la benedizione più grande che abbiamo? Su ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti che abbiamo in Cristo? O tendiamo a focalizzare sulle benedizioni terrene che spesso non abbiamo? Salute, ampi soldi, rapporti senza tanti problemi e stress. Cioè, noi tendiamo a focalizzare sulle cose di meno valore. Tendiamo a ringraziare di più per le cose di meno valore. Tendiamo a ringraziare di Dio per una cosa che è da ringraziare. Ma spesso è una sciocchezza. Spesso ho avuto una giornata e per modo di dire è andato liscio, i bambini sono stati buoni, c'era poco traffico, sono riuscito a finire il lavoro. Oh Signore, grazie, grazie Signore, grazie. Eppure, non ringrazio Dio con lo stesso fervore per le benedizioni spirituali che ho in Cristo e non ringrazio Dio per se stesso, per Lui stesso. Quindi, pensando a quello per cui ringraziamo Dio, stiamo invertendo l'ordine di valori delle benedizioni? Perché vuol dire che io sono strabenedetto, ma do poco valore a queste benedizioni qui e do molto valore a queste benedizioni qua. E così quando queste vengono a mancare, che mancano? Perché Dio dice, no, Questo, qui tu hai ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, ma qui non ti serve tutto perché sto facendo un'opera in voi per prepararvi per la mia presenza, per l'eternità. Non vi do tutto. Quindi non focalizziamo qua. Il fatto di avere Dio rende tutta la vita sicura. Cioè, se non avessimo Dio, non potremmo avere mai pace di come va la vita, perché non avendo Dio saremo una barca senza timone in mezzo a una tempesta e il vento mi porta ovunque. Ma avendo Dio come la mia eternità, io sono, possiamo tutti essere sicuri. Ah, Signore, io ho te come la mia parte. Tu non puoi mancare a curarmi perfettamente. Se tu mi mandi giornate pesantissime, è per quello, è perché è la cosa migliore. Perché tu vuoi mostrare la tua potenza nella mia debolezza. Tu vuoi mostrarti grande. I giudei dovevano essere schiavi in Egitto per poter vedere la liberazione da Dio. Se fossero stati già liberi per conto loro, non avrebbero potuto vedere la liberazione potente di Dio. E Dio voleva benedire loro con se stesso, ha creato situazioni pesanti per mostrare il suo amore per loro. L'immensità della nostra ricchezza in Cristo è di avere Dio come la nostra parte, la nostra eredità. Quando consideriamo le persone senza Dio, qualunque sia la loro condizione o ricchezza del mondo, in realtà sono estremamente poveri. Qual è la loro povertà più grande? Pensate a questo. Una persona senza Cristo. La loro povertà più grande è il fatto di essere senza Dio nel mondo, che vuol dire essere senza Dio per tutta l'eternità. Alla luce dell'eternità, che importa che in questa vita un uomo è povero di cose materiali o è ricco di cose materiali? Che importa se una persona ha una vita piena di difficoltà e ingiustizie oppure ha una vita che va tutto liscio e può divertirsi splendidamente tutti i giorni? Alla luce dell'eternità, se non ha Cristo, che importa? Che importa tutto quello se poi, visto che questa persona è senza Dio, si troverà respinta dalla presenza di Dio per tutta l'eternità in tormento, giorno e notte, nei secoli dei secoli. Che importa come avrà vissuto qui? È un povero! Il tormento eterno è la sua eredità. Chiunque non ha Dio come eredità ha tormento eterno. Ci sono queste due possibilità. E alla luce di questo, cosa importa qualunque vita che uno ha qui? Cosa dice Gesù a proposito Marco 8, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Confrontiamo la condizione di quella persona, confrontiamo una persona materialmente ricca con una vita facile, ma senza Dio, con la condizione di un figlio di Dio povero delle cose della terra e con tantissimi problemi pesanti. Al credente più povero viene dichiarato dalla bocca di Paolo, da parte di Dio, in 1 Corinzi 3:22, che tutto appartiene al credente. Vi leggo quello che Paolo dice. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre. Se tu hai Dio, tutte le cose, ma come sono vostre? Ma cosa io? Come sono io? Sono povero, ho tanti problemi. Non capisci quello che hai. Non solo tutte le cose della creazione sono tue, ma il Dio della creazione, il creatore è tuo. Lamentazioni 3:24 dice: l'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. Sentite quello ancora? L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in Lui. L'Eterno stesso è la nostra parte. Dio l'Eterno è la nostra eredità. La nostra eredità non è qualcosa che finirà. Non è un'esperienza bella da Dio che passerà. È Dio stesso. Dio è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E perciò la nostra eredità, che è Dio, durerà per sempre. Noi fra poco compiamo 61 anni. Non è vecchio vecchio, ma non è mica giovane. Cioè, siamo avanti. E noi abbiamo avuto tante belle esperienze, tante persone preziose nella vita che non abbiamo più. Abbiamo avuto tante persone preziose che non abbiamo più. Un bel po' sono morti. Altri per motivi di trasferimenti si sono allontanati ed è difficile mantenere un stretto contatto. Abbiamo avuto tante esperienze che non si ripetono. Ma Dio, che abbiamo da decenni, 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 è sempre lo stesso, non lo possiamo perdere. Perderemo, uno di noi perderà l'altro. Perderemo la salute, perderemo tutto quello di bello che Dio ci ha dato. Ma non possiamo perdere Dio, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Avendo Dio stesso come eterni, come eredità, abbiamo tutto quello che Dio è. Pensate a questo. Se ho Dio, e ho Dio. Ho tutto quello che Dio è. Vi do qualche esempio, mica completo, questo è solo un esempio. Pensate con me a quello che abbiamo in Dio. Non è un elenco completo, però ci fa pensare. La sapienza di Dio fa parte della nostra eredità. E perciò abbiamo la guida perfetta in ogni situazione. Allora, qui c'è da dire qualcosa, ma per adesso mi fermo lì. La potenza di Dio è la nostra eredità. E perciò abbiamo la sua potente aiuto, la sua protezione in ogni situazione e prova. L'amore di Dio. L'amore di Dio è la nostra eternità, è eredità. E perciò abbiamo questa immensa consolazione per i nostri cuori che supera ogni difficoltà. Infatti l'amore di Dio è così immenso che serve un'opera divina, Efesini 3, 14, 21, per farci comprenderla, conoscerla. La preziosa misericordia di Dio. Misericordia di Dio è nostra, avendo Dio. E questo ci sostiene in ogni difficoltà e dolore e caduta. Le immutabili verità di Dio sono la nostra eredità. E così possiamo camminare in esse e non essere mai delusi. Se io spero in qualcosa che Dio non mi ha promesso, quindi non è secondo la verità di Dio, io spero che Dio mi darà qualcosa terrena che io voglio, che Lui non mi ha promesso, io sarò deluso, ma non sarà deluso in Dio, sarà deluso in un concetto falso mio. Ma se io spero in Dio, io non sarò mai deluso. Grazie a Dio, questo è incredibile. In Salmo 125, versetto 2, leggiamo una dichiarazione meravigliosa che riguarda Gerusalemme e la città di Dio e poi riguarda noi come popolo di Dio. Ve lo leggo. Come Gerusalemme è circondata dai monti, così l'Eterno sta intorno al suo popolo ora e per sempre. Come Gerusalemme è circondata dai monti, così l'Eterno sta intorno al suo popolo ora e per sempre. Dio, la nostra eredità, sta intorno al suo popolo quando? Ora e per sempre. Dio è la nostra eredità. Dio ci circonda. Dio sta intorno a noi come una fortezza. Non esiste alcuna benedizione paragonabile a questo. Visto che Dio è la nostra eredità, possiamo essere certi di possedere ogni altra vera benedizione, perché ogni benedizione origina in Dio. Dio vuole che tu e che io che riconosciamo che Dio è la nostra benedizione più grande. è un'offesa. In un matrimonio, quando, che ne so io, una scena bruttissima è quando uno dei coniugi sta male e l'altro, uffa, ma perché mi sono sposato con lui o con lei? Allora, quella persona non aveva mai capito niente. Un marito che non può lavorare è proprio male. Una moglie che non può alzarsi dal letto, una grave malattia, non può cucinare e fare cose di casa. Se il coniuge vedeva quello che faceva con la benedizione, non aveva mai capito il matrimonio. Deve capire la benedizione della persona. Quella è la benedizione. Non è quella che la persona può fare. E se noi guardiamo Dio pensando a quello che può darci, e se non ci dà quello che vogliamo, ci agitiamo. Ma perché? 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 Come se Lui non ci bastasse. Cosa implichiamo quando ci turbiamo o ci agitiamo quando non arriva una certa benedizione che riguarda la vita pratica? Stiamo dicendo, tu non mi basti! Questo è grave, perché Dio ci basta. Se io guardo a Dio, mi basta Dio. Mi basta Dio. Dio vuole che impariamo a guardare a Lui. Dio vuole che abbiamo fiducia in Lui. La Bibbia insegna dall'inizio alla fine fede, 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 fede in Dio. Dio vuole che dichiariamo quello che leggiamo in Geremia 3:23, che non c'è salvezza o aiuto in nessuno se non solo in Dio. Leggo quel brano che dovrebbe essere la dichiarazione di ogni vero credente. Leggo Geremia 3:23. È certamente vano l'aiuto che si aspetta dai coli o dal gran numero dei monti. Certamente la salvezza di Israele è nell'Eterno, il nostro Dio. Certamente la nostra salvezza è nell'Eterno, non solo per Israele, ma per noi. È inutile cercare altrove perché Dio è l'unica salvezza in ogni situazione. Dio è l'unica sicurezza. Dio è la nostra eredità. È vero, è vano sperare in alcun altro aiuto. Chi spera in Dio? Chi spera in Dio? Non in un certo esito. Dobbiamo capire, io posso avere tanta fede che Dio mi farà quello. Allora, la mia vera fede per star bene è che quell'esito mi farà star bene. Non è Dio, è quell'esito. E c'è questo concetto in persone di nome cristiani che dicono se tu hai abbastanza fede, Dio farà quello che vuoi tu. La fede a quel punto non è in Dio. Dio diventa un genio nel bottiglia che tu strofini per avere quello che vuoi. Tu speri in quello che vuoi. Invece che tu speri nell'Eterno. Non sarà mai deluso. Domanda: qual è il cuore di Dio verso tutti coloro che si ravvedono e credono in Cristo e vanno a Lui e quindi sono salvati? Qual è il cuore di Dio verso i salvati? Qual è la parola principale che potresti usare per il cuore di Dio verso quelli che salva? L'attributo di Dio principale è santità, ma sto parlando del cuore di Dio nei confronti di coloro che salva. Qual è il cuore di Dio? Amore. Amore. Dio ci ama con un amore eterno, un amore così immenso che lo ha spinto a dare il suo unigenito figlio per poter salvarci. Quindi, amandoci così, scusate, se Dio ci ama così e ci ama così, non è che possiamo comprendere che Dio vuole il meglio per noi? Scusami. Quale padre c'è? Se il padre, se il figlio affamato gli chiede un pane e gli dà una pietra? No, non c'è. C'è un padre normale. Ma quanto di più Dio vuole benedirci? Quindi se Dio non sta rispondendo a quello che tu vorresti, è perché Dio sa, non è il dono migliore. Quali genitori accetterebbe la richiesta del figlio che ha 4 anni? Non voglio mangiare mai più carne, pasta o verdura, solo caramelle e cioccolati. Quale buon genitore accoglierebbe e adempierebbe quella richiesta? Quanti? quali buoni genitori? Nessuno. Se Dio non ti dà quello che tu vuoi, è perché Lui ti ama troppo per darti quello che tu vuoi, perché Lui sa qual è la cosa migliore. Dio vuole darci il meglio. Ricordate questo. Dio vuole darci il meglio. E se ci fosse stato qualcosa meglio di Dio stesso, ci avrebbe dato quello anziché se stesso. Ma il dono più grande è Dio stesso. E quindi Dio ci dà se stesso. E per questo è così storto quando noi abbiamo Dio come la nostra parte. E abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È veramente storto focalizzare gli occhi e i desideri del cuore sulle cose terrene che spesso non sono per noi, perché Dio sta facendo un'opera eterna in noi. Guardiamo i doni più grandi. Considerate brevemente quello che Dio è stato per noi finora. Dio è stato sufficiente in ogni situazione se lo abbiamo guardato? O è venuto meno? Allora, se io focalizzo su una benedizione che io voglio e credo che questo è quello che Dio dovrebbe fare per me e non me lo fa, Dio non è venuto meno. Avevo il cuore sbagliato. Ma Dio è mai venuto meno nella tua vita? Dio è mai venuto meno? No, mai. Dio ci ha mai abbandonato? Dio ci ha mai abbandonato? Certamente ci ha permesso prove che non abbiamo capito. Non possiamo capire tutte le prove, non spetta a noi. Ci ha dato prove che non avremmo mai voluto, ma mai ha sbagliato. Ogni prova che Dio ha mai mandato in nostra vita è stata una prova che serviva per il nostro vero bene. Grazie a Dio, questo è vero, posso riposarmi in questa verità. Io non capisco le mie prove, non posso, io sono un uomo, ma posso capire il Dio che manda e gestisce le prove. Il fatto che non capisco una prova, e tante prove non capisco, non vuol dire che non è la prova giusta, vuol dire che io sono umano e Dio è Dio. Dio è mai mancato nei tuoi confronti, nel suo amore per te? Assolutamente no. Ha dato Gesù Cristo per poter salvarti, sei salvato. E non mancherai in nulla meno di quello, perché quello è la cosa più grande. Dio non mancherà mai nel suo amore per noi. Di nuovo, ci sono volte che non capisco quello che Dio fa e umanamente potrei dire, ma non sembra mica amore questo. Non sembra a me amore. Cerchi di convincere un bambino di 2 anni che devi dare certe cure mediche e non capisce niente. Cerchi di aiutarlo a capire logicamente perché quello è amore. E vi assicuro, non sarà capace. Mica solo 2 anni. Allora, lui deve fidarsi del cuore del genitore, perché logicamente non è capace. Quanto di meno noi con Dio? Dio ha mai mancato di usare la sua potenza per gestire per il meglio la tua vita? No. Assolutamente no. Ci sono cose che io ho chiesto a Dio, implorando Dio, e non mi ha fatto. Ma non ha mancato di usare la sua potenza, perché lui aveva un'altra risposta migliore per me. Dio ha sempre usato la sua potenza infinita, abbinata al suo amore, abbinata alla sua saggezza, per gestire ogni dettaglio della mia e della tua vita per il bene. Dio ha mai mancato nel guidarci in base alla sua sapienza? Dio ha mai mancato di darci la sua guida? La risposta è assolutamente no, però c'è un però qui. Tante volte noi non abbiamo cercato di capire la volontà di Dio. Non abbiamo cercato cosa dice la parola di Dio veramente. Non abbiamo cercato buoni consigli. Oppure non abbiamo voluto sapere. E allora in quei casi ci siamo creati problemi, abbiamo sofferto inutilmente, abbiamo preso strade che ci portavano piacere alla carne e ci facevano raffreddarci. Ma non era perché Dio ha mancato a guidarci nella sua sapienza e saggezza. È perché non siamo andati in cerca di quello che Dio ci ha provveduto. o non abbiamo voluto seguire quello che forse sapevamo lì dentro e cercavamo di negare, di giustificare, di ragionare. Dio ci ha dato la parola, ci ha dato credenti maturi che conoscono la parola. Dobbiamo avvalerci di questo per capire la guida di Dio. Beati coloro che si informano di qual è la volontà di Dio in ogni campo della vita e adeguano la vita a quello. La ricompensa eterna di gloria che ci aspetta verrà mai meno? Anche qua la risposta è sicuramente no. Dio non può venire in meno. In primo Pietro dice la nostra eredità che è eredità conservata per noi nei cieli, che siamo custoditi. Tutto quello che Dio ha promesso, Dio porterà a termine. Dio è la nostra eredità. Quando guardiamo al fatto che Dio è la nostra eredità, quando facciamo questo la nostra gioia, quando guardiamo a Dio per le nostre soddisfazioni, il nostro cuore sarà pienamente gioioso e soddisfatto, indipendentemente dalle circostanze della vita. Siamo stati creati per Dio. Dio ci ha dato se stesso. Quindi, dove cerchi tu la tua gioia? Tocca a noi gioire in quello che abbiamo da Dio. Dove guardi? Guardi al fatto che abbiamo Dio come la nostra parte? Guardi a tutte le benedizioni che abbiamo, perché ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo? O guardi alle benedizioni che non sono tutti per noi, delle cose pratiche sulla terra? Dove guardi? A ciascuno ho una domanda. Prima, se tu non hai Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, Dio non è la tua eredità. E questo vuol dire che perderai tutto quello a cui speri, a cui ti aggrappi per sempre. Infinitamente peggio di quello, a posto di tutto quello a cui ti aggrappi in questa vita, riceverai tormento eterno. Dopo la morte, dopo il giudizio, è impossibile tornare indietro. Impossibile far aprire la porta dopo che la porta è chiusa. Quindi se non hai Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, se Dio non è la tua eternità, eredità, sei il più povero fra tutti i poveri della terra e quello che a cui ti aggrappi è solo un inganno e ti porterà alla rovina eterna. Invece, se tu hai Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, sappi che Dio stesso è la tua eredità. Scusate, non per merito. Questo è il dono della salvezza. Perciò a te dico, guarda a Dio. Pensa a quello che hai in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Rallegrati dell'immensità della tua salvezza. Rallegrati che tu hai ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Gesù Cristo. Rallegrati che quello che hai avrai per tutta l'eternità. Nulla può separarti da Dio e dal suo amore per te in Gesù Cristo e dalle benedizioni che Lui ha riservato per te per tutta l'eternità. Pensa al fatto che avendo Dio stesso come la tua eredità, Dio è pienamente in controllo di ogni dettaglio della tua vita e non permetterà mai nulla nella tua vita che non è per il tuo vero bene. Tutto quello che Dio fa nei tuoi riguardi fa con amore. Quell'amore che ha mandato Gesù alla croce per te. Fa con perfetta saggezza, quella saggezza che sapeva stabilire tutto il mondo e creare il piano della salvezza. Tutto quello che Dio fa, fa con amore per te, fa con saggezza e fa con potenza. E quindi tu sei prezioso a Dio. Tu sei prezioso a Dio. Dio non mancherà nel curarti. Oh, che possiamo afferrare la verità. Tu sei la mia parte. Tu sei la mia parte. Se perdo tutto il resto, tu sei la mia parte. Non se cammino bene. Nessuno potrebbe mai meritare di avere Dio come la sua parte. Abbiamo Dio come la nostra parte perché Gesù è stato strappato da avere Dio Padre come la sua parte. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Per poter riconciliare a sé uomini peccatori come noi. Quanto inutile è focalizzare sui nostri problemi ed essere abbattuti. Quanto è inutile focalizzare sulle cose belle del mondo che ben presto si riveleranno di non aver avuto nessun vero valore. Quando possiamo invece focalizzare su Dio in Gesù Cristo, la nostra eredità eterna, possiamo trovare in Lui gioia tutti i giorni. Gioia profonda in Dio, indipendentemente dalle benedizioni tantissime o pochissime che abbiamo delle cose terrene. Finché tu sei un pellegrino qui, guarda Dio, perché noi guarderemo a Dio tutta l'eternità. Rallegriamoci nel fatto che Dio è la nostra eredità. Prendete tempo, non solo adesso, oggi, domani, prendete tempo finché siamo sulla terra, a meditare, a riflettere su questa verità. Signore, buongiorno ogni mattina. Tu sei la mia parte oggi, tu sei la mia parte. Io non so come oggi andrà. Ho questo peso, Signore, tu sai quanto è grave, quanto mi affligge, eppure tu sei la mia parte. Sto bene in te. Dove guardi? Guardi al fatto di avere Dio come la tua eredità e avere ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo o fissi gli occhi sulle cose terrene. Guardiamo, pensiamo, aspiriamo alle cose lassù, non le cose che sono sulla terra. E avremo gioia in attesa di vedere Dio pienamente. Preghiamo. Signore, voglio lodarti, solo tu potresti salvare i peccatori come noi, per farci pronti, prepararci ad essere permessi di entrare nella tua presenza per tutta l'eternità. Tu stai facendo quello, ma a che immenso costo? Gesù doveva lasciare tutto, la gloria del cielo, la tua presenza, per vivere da uomo, per essere ubbidienti fino alla morte e alla morte di croce. Doveva subire quello che dovevamo noi subire per tutta l'eternità. Oh Padre, non ci sono parole adeguate per dire grazie a te. E noi abbiamo ricevuto non solo il perdono, ma siamo stati riconciliati a te al punto che tu sei la nostra eredità. Tu sei la nostra parte. Non abbiamo tutte le cose terrene degli altri tribù degli uomini, perché tu sei la nostra parte in eterno. Perdonaci per la stoltezza di aver visto quello che non abbiamo di benedizioni terreni. Aiutaci a guardare in su a te e alle benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo Gesù per gioire ogni giorno in attesa di stare con te per sempre. Tutto per mezzo dell'opera di Gesù Cristo per noi. Grazie, caro Padre. Siamo preziosi a te, siamo amati da te, ci curi con sapienza, con potenza, con tenerezza, con misericordia. Aiutaci ad informarci di qual è la tua volontà. Aiutaci a camminare nella luce. Aiutaci a desiderare te. Chi vive desiderando te non sarà mai deluso. Grazie, perché tu sei la nostra parte e ti prego per coloro che non ti hanno, che finché c'è tempo possono aggrapparsi a te. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.